Carissimi, la festa dei santi apostoli Filippo e Giacomo ci porta a riflettere sul ministero apostolico, sul ministero dei pastori nella Chiesa, che sono i vescovi, con i loro collaboratori, i presbiteri e i diaconi. E abbiamo ascoltato, a tal proposito, una pagina molto illuminante, tratta dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, nel quale l'Apostolo Paolo dice: «Io vi rendo noto, fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato e nel quale restate saldi», ed è un'esortativa, «restate saldi in questo Vangelo che io vi ho annunziato, che è il Vangelo che io a mia volta ho ricevuto, purché lo manteniate in quella forma in cui ve l'ho annunziato». Quindi quello che Paolo dice è che il Vangelo non può essere cambiato. E per Vangelo si intende tutta la nostra fede, quello che si chiama il depositum fidei. La fede non può essere toccata, va conservata, va mantenuta nella forma in cui il Signore Dio ce l'ha rivelato. Soltanto in questa maniera qui noi potremo dire che la fede è Gesù, è la via che ci conduce al cielo, la verità che ci rende liberi e la vita eterna. Se la fede la cambiamo, lì non c'è più Gesù, in quella fede modificata, in quel Vangelo cambiato, adattato alle nostre volontà. Lì non c'è più Gesù. Gesù è lo stesso, ieri, oggi e sempre, si dice nel libro dell'Apocalisse, lo diciamo anche la notte di Pasqua. Così la fede in Cristo, la fede universale, la fede cattolica è sempre la stessa e non si può toccare. Ora, fratelli carissimi, voi pensate se, adesso siamo nel mese di maggio, un mese tutto in onore della Madonna, noi dovessimo piano piano incominciare a dire che la Madonna non è stata preservata dal peccato originale. Basta semplicemente dire che il peccato originale non è mai esistito, che praticamente noi abbiamo messo in discussione il fatto che la Madonna è immacolata, che la Madonna è stata preservata dal peccato originale, perché se il peccato originale non esiste, allora siamo tutti quanti già santi, già perfetti, la nostra natura umana non è una natura decaduta, una natura corrotta dal peccato. Quindi se non c'è il peccato originale, non c'è il dogma dell'Immacolata Concezione, ma non c'è nemmeno bisogno del battesimo, perché il battesimo ci libera dal peccato originale. Allora se non c'è bisogno del battesimo, allora vuol dire che non c'è bisogno di un salvatore, di un redentore che è venuto a liberarci dal peccato e dalla morte. Insomma, salta tutto, semplicemente se poco poco cambiamo la nostra fede. Vi ho fatto l'esempio del peccato originale per dire una cosa sola. Ora vedete, fratelli, noi dobbiamo fare molta attenzione per non lasciarci indurre nella confusione, nello smarrimento. 500 anni fa, quando si è svolto quel grande concilio, il Concilio di Trento, ha voluto affermare la fede cattolica a 360 gradi. Il DNA del cattolico viene detto nel Concilio di Trento. Ma nel Concilio di Trento è stata presa questa decisione: per conservare l'unità della fede, l'unità della Chiesa, la via era quella della uniformità di tutte quelle che sono le conseguenze della fede. Uniformità vuol dire che la liturgia, una sola liturgia, il breviario, tutto uno, e ovunque uno andava nella chiesa trovava sempre la stessa cosa, le chiese fatte tutte la stessa maniera, e il modo di celebrare tutto uguale ovunque, nell'America, in Africa, in Europa, ovunque. Uniformità. Ebbene, questo sistema per conservare l'unità della fede ha funzionato per 400 anni, fino a che siamo arrivati nel XX secolo, in cui la società ha subito talmente tali trasformazioni che lo Spirito Santo ha suscitato alla Chiesa un altro evento di grazia, che è il Concilio Vaticano II. Il Concilio Vaticano II che ne dicano coloro che non l'hanno mai letto nei suoi documenti ufficiali, non è il Concilio che ha cambiato la fede, ma ha cambiato il modo pastorale per approcciarsi all'unità della fede. Perché la fede è sempre la stessa e non si può cambiare. La Chiesa è sempre la stessa. Allora, per conservare l'unità, la via non è più quella della uniformità, ma è quella della varietà. Della varietà. Cioè, la Chiesa va incontro alle tante esigenze del mondo che cambia. Ma non che il mondo deve cambiare la fede, ma è la Chiesa che fa sì che ogni uomo possa avere libero accesso nella fede in base alle sensibilità, in base ai carismi dello Spirito Santo, in base a tutto quello che il Signore dispone. E quindi, se nella Chiesa ci sono persone che riescono a pregare bene, non so, con la Santa Messa in rito antico, Santa Messa in rito antico, c'è spazio per la Santa Messa in rito antico. Per coloro che preferiscono celebrare la Santa Messa con il rito dei neocatecumenali, il rito dei neocatecumenali, la Chiesa lo permette, la varietà, la varietà. Stiamo celebrando la Messa in rito ordinario, in lingua volgare, ma questo rito ordinario in lingua volgare si può fare anche in rito latino. Qual è il problema? Assolutamente. Dopo il Concilio Vaticano II sono nate tanti movimenti, tante associazioni. Una volta solo l'Azione Cattolica esisteva come associazione. Adesso i fedeli possono far nascere associazioni nell'ambito della Chiesa come vogliono, sottoponendo poi tutto sempre al giudizio della Chiesa per un'approvazione ufficiale, ma c'è questo spazio di autonomia nei fedeli. Ecco la varietà. Varietà. Ma la varietà non significa diversità, perché siamo tutti cattolici, con un'unica fede, e quella non si può toccare, altrimenti cominciamo veramente a andare fuori strada, in cui si dice, ah, quello fa così, non fa come me, abbiamo due fedi diverse. No, oppure io accolgo questo dono della varietà e incomincio a variare anche il contenuto della fede. Assolutamente, io posso celebrare in rito diverso, ma non sia mai, io non credo che Gesù Cristo è veramente presente nella Santissima Eucaristia. Insomma, per fare un esempio semplice, se nel mio giardino ci sono delle rose rosse, ci sono delle rose bianche, ci sono delle rose blu, adesso ci sono di tutti i colori, va bene. L'importante è che siano sempre rose, perché se poi ci sono i ciclamini e ci sono le betulle, eccetera, ah, quella è un'altra cosa, quella è una cosa diversa. Ecco allora che cosa significa conservare il Vangelo nella forma in cui ci è stata tramandata da 2000 anni. E il compito per fare questo di chi è in primis degli apostoli, dei pastori, e poi di tutti quanti noi che siamo tenuti all'osservanza, all'obbedienza a tutto quello che il Magistero ci insegna. Ecco, fratelli, non diamo per scontato tutto quello che di per sé è semplice, è ovvio, lo sappiamo bene quello che ci siamo detti, non diamolo per scontato, perché i pericoli sono sempre dietro l'angolo. Anche gli apostoli, anche l'apostolo che oggi festeggiamo, San Filippo, è caduto in questo pericolo, no? Era l'apostolo, aveva ascoltato tutta la predicazione di Gesù. Appena Gesù dice, chi conosce me, conosce anche Dio Padre, e subito Filippo gli dice, Signore, ma mi fai vedere il Padre? Ma come, l'ho appena detto, che io e il Padre siamo insieme, uniti, l'uno nell'altro, una cosa sola. Chi vede me, vede il Padre, Filippo, possibile che non lo comprendi? L'ho appena detto. E quindi non diamo per scontato questo, ascoltiamo l'insegnamento del Papa, dei Vescovi in comunione con lui, e non cediamo a questa deriva liquida di una società liquida che vuole liquefare anche la dottrina cattolica. Questo è il motivo per cui la Chiesa cattolica è odiata da tante parti, da tante lobby, da tante cose, perché forse è una delle pochissime, se non l'unica istituzione in quanto divina che non cambia e non può cambiare nella sua sostanza. E invece no, questa cosa dà fastidio, è scomodo politicamente, economicamente, socialmente, eccetera, è scomoda, allora bisogna farla fuori la Chiesa cattolica. Ecco, questo non è possibile perché Gesù ha promesso che le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. Ma noi non ci dobbiamo distrarre, restare uniti al Vangelo, alla verità di fede, così come ci è insegnata. La Vergine Santa veglia su di noi e ci protegge da ogni sciagura eretica. Siano lodati Gesù e Maria.